Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo che ho voluto dare. Continueremo ancora sul Vangelo di Marco al capitolo 3, in maniera particolare i versetti da 7 a 19. Marco ha già spiegato che Gesù si trovava a Cafarnao e lì si era trovato in sinagoga un giorno di sabato e aveva guarito un uomo che aveva la mano completamente paralizzata, l'aveva guarito lì mentre lo tenevano d'occhio gli scribi e i farisei, che invece di pensare alle cose di Dio pensavano a come potergli fare male, a come poterlo cacciare via, a come poter ucciderlo. Sì, e Gesù sa molto bene chi sono queste persone, cosa pensino, cosa facciano, eppure nonostante questo guarisce quell'uomo e spiega, dà una lezione importantissima sul significato, sul senso del riposo del settimo giorno, il riposo del comandamento divino, del quarto dei 10 comandamenti, così come li troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 20, proprio nelle sacre scritture. Ma di questo ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Appuntamento con Dio, ed è proprio alla fine di questo episodio così particolare che proprio quei maestri della legge, quei farisei, quegli scribi si allontanano, vanno fuori, vanno via dalla sinagoga piuttosto che essere contenti perché un ammalato è stato pienamente guarito, piuttosto che riconoscere la divinità di Gesù, la potenza di Gesù, la verità di Gesù. Cosa fanno? Si allontanano subito dalla sinagoga perché vogliono andare ad incontrare coloro che facevano parte dell'entourage del re Erode, coloro che spalleggiavano e sostenevano il re Erode, per cercare proprio con loro un modo appunto per uccidere Gesù. E mentre poi quella mattinata di sabato era finita, tutti erano andati via dalla sinagoga, anche Gesù va via insieme ai suoi discepoli, si ritirano verso il lago e vengono seguiti da una folla immensa che veniva da tutta la Galilea, veniva dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea, da oltre il fiume Giordano, ci dice qui Marco, e perfino dalle lontane città di Tiro e Sidone. Sì, venivano anche dall'estero, venivano da oltre confine. Qui stiamo parlando del Libano, con queste due città importantissime che esistono fin dalla notte dei tempi, città che facevano parte del regno e della civiltà, grandissima civiltà dei Fenici. Eppure anche da lì arrivano delle persone che vogliono e vedere Gesù. La fama dei suoi miracoli si era sparsa in lungo e in largo e c'erano appunto tantissime persone da ogni dove che erano venute per vederlo. E diciamo che c'è un motivo se ho intitolato questo momento di riflessione di oggi, di appuntamento con Dio di oggi, con le parole "la follia della folla". Badiamo bene, lo dico subito, non voglio prendere in giro nessuno, assolutamente, lungi da me quest'idea, e proprio per questo dico le cose ben in chiaro come stanno, anche se chi mi conosce sa che mi piacciono molto le etimologie, cioè mi piace molto approfondire da dove provenga una parola in maniera specifica, quali siano i termini originali magari in altre lingue da cui questa parola della lingua italiana nasce, viene derivata, viene trasformata, eccetera. Ecco, nonostante questo, in realtà, ecco, lo dico chiaro, a questo mi riferivo poco fa, in realtà la parola follia con la parola folla non c'entra nulla. Esatto, non c'entra nulla. E allora perché le hai messe, Mario? Le ho messe insieme perché voglio che possiamo e che possiate ricordare bene il legame che noi possiamo stabilire fra queste due parole, e attraverso questo legame possiamo sicuramente trarre anche delle riflessioni per la nostra vita, chissà, perfino delle scelte. Allarghiamoci un po', dai, E a proposito della folla, diciamo ben chiaro anche qualcos'altro. Sì, Gesù prosegue con il suo servizio a favore dei poveri, degli umili e dei malati, dei disperati, e nonostante le minacce di morte che già ha ricevuto, come sappiamo rifiutato da alcune correnti religiose e politiche, la principale corrente quella dei farisei, però aveva questo seguito così vasto fra il popolo non soltanto di origine ebraica, come abbiamo detto, ma che proveniva anche dall'estero, anche da oltre confine. Allora, cos'è la cosa da mettere bene in chiaro? È possibile che alcuni che facevano parte della folla lo seguissero solo perché guariva i malati, perché liberava gli indemoniati, perché riusciva a risollevare la vita di quelli che si rivolgevano a lui per un qualunque motivo. Forse intuivano che era l'unico in grado di portare un vero cambiamento nella loro esistenza. E Gesù, suo malgrado, ecco, lo dico così sorridendo, non riusciva a restare anonimo, a restare nascosto, a restare diciamo così sottovento, passando attraverso quei luoghi, perché perfino gli spiriti immondi, anche quelle volte che lui voleva rimanere un po' in incognito, ecco, perfino gli spiriti immondi, gli spiriti dei demoni si sentivano in dovere quasi di annunciare la sua presenza, si sentivano quasi costretti, chissà, forse è anche vero questo, ad annunciare la presenza di Gesù, a rivelare la sua identità, a dire che lui era il figlio di Dio. Però è anche vero che c'erano altre persone che non seguivano Gesù per il sensazionalismo che potevano suscitare le sue azioni. C'erano persone umili, persone toccate e addolorate dalla vita, che volevano trovare una soluzione spirituale invece ai loro problemi, qualcosa che fosse realmente risolutiva. Non erano lì per guardare uno spettacolo, non erano lì per vedere come andava a finire, non erano lì per ammirare il miracolo del giorno o la guarigione del giorno. No, erano lì anche in disparte tante volte, e ci sarebbero tanti episodi del genere di cui poter parlare, ma non è il momento. Anche in disparte, sì, pur di avere il tocco profondo della mano fisica di Gesù, oppure della sua mano spirituale che insieme al suo cuore può effettivamente guarire profondamente e guarire definitivamente. E chissà che fra queste persone ancora oggi, fra di voi, non ci sia qualcuno che prova questi sentimenti, questi bisogni, queste necessità. E di questo continueremo a parlare fra poco. Prendiamo appuntamento con Dio di oggi. La follia della folla, questo è il titolo, lo ricordiamo, come vorrei ricordare anche che ho già detto nel precedente segmento che, anche se a me piace l'etimologia delle parole, in realtà fra la parola follia e la parola folla non c'è alcun legame, non c'è alcuna relazione. Mentre invece un legame, una relazione c'è tra due altre parole. Vi dico la prima e vi avverto, sono due parole difficili, a me non piace molto parlare difficile, mi piace molto farmi capire, e questa volta dirò due parole difficili e cercherò anche di farmi capire lo stesso, perché è importante il concetto che voglio esprimere attraverso queste due parole. La prima è omeostasi. Che cos'è questa omeostasi? È la capacità di un organismo, oppure anche di un individuo, di mantenere la propria situazione interna così com'è, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne a se stesso. E quindi omeostasi, lo ripetiamo, la facoltà, la capacità di un organismo, di un individuo, di rimanere nella stessa identica situazione o condizione interna che già ha, nella quale già si trova, senza lasciarsi influenzare da situazioni esterne, qualunque cosa accada, quali che siano queste situazioni esterne all'organismo o all'individuo. Quindi possiamo parlare anche di una persona, un essere umano, diciamo così. E la seconda parola è osmosi. Osmosi. Anche questa parola difficile, dicevamo, la chiariamo subito. È un fenomeno per cui si ha un flusso, diciamo così, di solvente, e fra i solventi c'è anche l'acqua, quindi il solvente è qualcosa che permette a qualcos'altro di sciogliersi, e l'acqua fa parte, ecco, dei solventi. Riepilogando, osmosi. E allora, ritornando al solvente, immaginiamo una membrana, una barriera semipermeabile, cioè che permetta in certe condizioni la comunicazione fra le due parti, le due soluzioni, i due materiali, diciamo, liquidi o fluidi, che si trovano uno da una parte e uno dall'altra rispetto a questa membrana semipermeabile. E allora cosa accade? Che tra le due sostanze che hanno una concentrazione diversa, il flusso, il passaggio attraverso la membrana, attraverso questa barriera, avviene fra la soluzione meno concentrata verso quella che è più concentrata, verso quella che è più carica, diciamo così, meno liquida e più fluida, diciamo. Allora ho voluto prendere come esempio questa parola osmosi in particolare, e ancor prima omeostasi, l'altra parola difficile che abbiamo visto pochi momenti fa, proprio per indicare la condizione umana in rapporto a Dio, in rapporto a Gesù. Cosa c'entra, Mario? Mi sembra quasi di sentire la vostra domanda. Beh, ve lo dico subito cosa c'entra. Perché? Omeostasi, dicevamo, la condizione di un organismo o di un essere umano, diciamo in questo caso, come ho voluto condurre la parola e anche il nostro discorso, un essere umano che vuole rimanere nella sua condizione interiore senza lasciarsi influenzare da quello che accade al suo esterno. E qui c'entra il nostro rapporto personale con Dio, c'entra nel momento in cui non vogliamo saperne nulla, nel momento in cui vogliamo rimanere così come siamo, ci sta bene e non ci importa nulla di chiunque altro, fosse anche Dio. Ed è una condizione certamente non invidiabile, e dipende in ogni caso dalla libertà di ognuno, libertà che Dio stesso ci ha dato di autodeterminarci, libertà di scelta, libertà di seguire una nostra idea, fosse anche contraria al volere e al desiderio di Dio, ci lascia liberi, siamo liberi. E l'altra parola, osmosi, che avevamo detto poc'anzi, questa membrana che sta in mezzo, è un materiale liquido che sta da una parte, il materiale un po' più pesante, un po' più fluido che sta dall'altra parte della membrana semipermeabile, di questa barriera sottile. E gli scienziati ci dicono che generalmente tra le due sostanze è quella che ha una concentrazione minore che passa, che si sposta verso quella che ha una concentrazione maggiore. E allora immaginiamo di essere noi, esseri umani, la sostanza a concentrazione minore, e c'è questa membrana in mezzo, semipermeabile, si può passare attraverso fra noi e Dio, e Dio è la sostanza a concentrazione maggiore, la sostanza molto più fluida rispetto a noi. E allora siamo noi innanzitutto ad essere chiamati nella nostra libertà, a meno che non vogliamo operare una omeostasi, come avevamo detto prima, siamo noi ad essere chiamati nella nostra libertà di scelta a passare, a oltrepassare questo muro di separazione che sta fra noi e Dio, e spostarci verso di Lui. Una volta che questo avvenga, ci dicono gli scienziati, ci può essere anche una osmosi inversa, cioè basta regolare bene l'esperimento fisico-chimico, che ecco che la sostanza con maggiore concentrazione, quella più fluida, quella più pesante, a sua volta si può spostare attraverso questa membrana di separazione e arrivare a mescolarsi con la sostanza più liquida. E allora in questo caso stiamo rappresentando la conseguenza della nostra libera scelta di andare verso Dio, di chiamare Dio, di pregare il Signore, di parlare con Lui delle nostre necessità a cuore aperto, in tutta libertà, anche questo. Perché ecco che come conseguenza alla osmosi avviene fra noi e Dio e fra Dio e noi una osmosi inversa. Dio con il suo Santo Spirito entra a far parte della nostra vita, si mescola con noi perché noi gliel'abbiamo chiesto, noi lo abbiamo chiamato, noi lo abbiamo accettato. Beh, dicevo all'inizio, quando ho introdotto il titolo di questo appuntamento con Dio, la follia della folla, che in realtà le due parole non sono per nulla legate da un significato etimologico reciproco o conseguenziale. Insomma, follia e folla non ci azzeccano per nulla l'una con l'altra, però è bello questo gioco di parole, dicevo, per ricordarci bene le cose. L'apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, a partire dal versetto 17 in poi, è peraltro molto interessante questo brano che potrete leggere poi per conto vostro, ma lui scrive a proposito della follia qualcosa di molto importante, di molto serio. Lui dice: per quelli che non vogliono credere, per quelli che rifiutano Dio, io direi, con la parola difficile che avevamo visto poc'anzi, per quelli che vogliono rimanere nella loro omeostasi, per quelli la predicazione del Vangelo, la verità di Gesù, è semplicemente follia. Mentre invece, continua Paolo, per quelli che vogliono credere nel Signore Gesù, per quelli che vogliono credere nel suo messaggio, nella sua parola, il Vangelo rappresenta la potenza di Dio che può guarire, che può trasformare la loro vita. E qui, in questo caso, potremmo dire, ci troviamo di fronte alla seconda parola difficile che abbiamo visto, osmosi, e osmosi inversa, quindi uno scambio fra noi che ci troviamo da un lato e che siamo allo stato un po' più liquido, diciamo così, da un lato di questa membrana semipermeabile, di questa piccola barriera, ma dall'altro lato c'è Dio e noi andiamo verso di Lui e Lui viene verso di noi. Allora, concludendo questo momento di riflessione di oggi, vorrei farvi come sempre un augurio o qualcosa di simile. Se in questo momento vi trovate in uno stato di omeostasi, cercate con l'aiuto di Dio, chiamate il Signore. anche se non avete la forza di credere. Chiamate il Signore e ditegli che volete vivere con Lui in uno stato di osmosi e di osmosi inversa. Che il Signore vi benedica e che il Signore ci benedica tutti.